La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12:45 minuti, un buongiorno dalla redazione. Prendiamo la linea per il nostro giornale radio locale che apriamo con una notizia di cronaca arrivata in redazione. Un 19enne sarebbe precipitato questa mattina dal secondo piano della sua scuola a Prato. I particolari, gli aggiornamenti in diretta, le prime informazioni che appunto sono arrivate da Giorgio Bernardini. Giorgio, a te la linea.
Buongiorno, una notizia comunque vada molto triste. Il ragazzo, lo diciamo subito, non sarebbe in pericolo di vita, è precipitato dal secondo piano, come dicevi, da una finestra dell'istituto Tullio Buzzi, che è l'istituto più rinomato di Prato, che da sempre, insomma, da decenni forma i ragazzi che si preparano ad entrare nel mondo tessile. Questa mattina, poco prima delle 8, poco prima che iniziassero le lezioni, appunto è avvenuta questa cosa. Il ragazzo è stato trovato in un cortile interno esanime e sostanzialmente non si capisce bene ancora, non si sa bene ancora la dinamica. Ci sono le indagini della polizia in corso, sembrerebbe dalle prime ipotesi di un gesto volontario. Certamente è stato escluso per adesso dal coinvolgimento di altre persone in questa caduta dal secondo piano. Appunto sono 6 o 7 metri, questo ragazzo è stato subito soccorso con degli soccorsi, portato a Careggi, ha diversi traumi, diverse contusioni, però è rimasto vigile per tutto il tempo e quindi almeno questa è la buona notizia rispetto alla tragedia, che andrà approfondita nelle prossime ore.
Grazie per queste prime notizie, vi daremo conto poi nel corso dei nostri prossimi spazi informativi e sui nostri canali cross mediali, così come vi aggiorniamo sul fronte locale rispetto alla maxi operazione antipedopornografia in corso dalle prime ore di questa mattina in tutta Italia. Lo avete sentito anche nel GR di Popolare Network, operazione della Polizia di Stato in 56 città italiane su delega della Procura di Catania, che ha portato a 34 arresti per sfruttamento sessuale dei minori online, perquisizioni anche in Toscana, nelle città di Firenze, Livorno, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, e arresti risulterebbero anche nella provincia di Firenze. Gli indagati detenevano ingente materiale pedopornografico e decine di migliaia di file illegali. A Firenze una cena per sostenere il reinserimento di persone detenute, è quella che si svolgerà lunedì 3 marzo alle 20 al ristorante Le Torri, evento organizzato dall'area giustizia della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze a sostegno della struttura d'accoglienza Il Samaritano, come ci spiega la responsabile Alina Tamas.
La nostra struttura Il Samaritano, che c'è da tantissimi anni sul territorio di Firenze, fa accoglienza di persone in misura alternativa alla detenzione. Questo sta a significare che l'ultima parte della pena viene svolta in una struttura dove ci sono degli educatori, uno psicologo che si dedicano all'accoglienza e all'ascolto della persona.
A fronte dell'altissima percentuale di recidive, no? Dopo la pena, qual è proprio l'ingranaggio, quello più delicato nel passaggio al rientro, no? Al reinserimento sociale che deve essere sostenuto?
Il passaggio più difficile è quello che riguarda la parte dei documenti, la casa e il lavoro. Il problema più grande è che finita la pena, finita la misura alternativa alla detenzione, se la persona non è riuscita ad acquisire un permesso di soggiorno, purtroppo con il fine pena torna irregolare sul territorio. Questo cosa sta a significare? Se hanno cominciato dei lavori quando sono anche da noi in struttura in misura alternativa alla detenzione, il contratto finisce. Quindi la persona si trova priva di documento, priva di lavoro, magari portato in maniera egregia, perché spesso appunto si creano anche dei bellissimi contatti e rapporti tra l'azienda, la ditta e la persona in misura alternativa, e questo non porta anche a non riuscire ad avere un contratto di affitto e tanti altri problemi. Quindi spesso la recidiva è dovuta anche davvero nel ritrovarsi nella realtà, nel quotidiano, senza un documento, senza un lavoro e senza un tetto sopra la propria testa.
La Commissione Politiche Sociali e della Salute del Comune di Firenze ha ufficialmente invitato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio per parlare della questione relativa al carcere di Sollicciano. E quanto è emerso dalla conferenza dei capigruppo, nello specifico la lettera è partita lo scorso 11 febbraio, se ne dà notizia oggi e si legge nel verbale della riunione, si confida di avere risposta a breve. Ed a proposito del garante per i diritti dei detenuti, si fa riferimento anche della segnalazione comunicazione ricevuta dall'associazione Altro Diritto, che avrebbe rilevato un elemento passibile di criticità all'interno del regolamento e di conseguenza del bando. La politica, la proposta del segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni di fare le primarie di coalizione del centro-sinistra per la scelta del candidato alle prossime regionali infastidisce il Partito Democratico, ma accelera i tempi per la formazione di una coalizione che ancora non c'è. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Forse prima di pensare alle primarie di coalizione bisognerebbe pensare alla coalizione. Da chi è composta ad oggi? Chi dovrebbe partecipare a queste primarie? Ci sono i tempi tecnici per farle? I cittadini hanno davvero voglia di partecipare a questo pesarsi tutto interno ai partiti? C'è da scommettere che l'idea del segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, non riesca a trovare un riscontro concreto. Ma nel frattempo lui ha lanciato la palla e ha costretto gli altri a posizionarsi. Per il presidente uscente della regione toscana Eugenio Giani, Sava San dire non ci sono problemi, io ci sono, ha risposto pronto. Sul versante Sinistra Italiana il candidato più accreditato è il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, che responsabilmente fa sapere che lui avrebbe già altri impegni. E poi c'è il Movimento 5 Stelle, farà parte della coalizione anche se ci sarà dentro Renzi? Non lo sappiamo, però al momento anche loro sono disponibili a fare le primarie di una coalizione che ancora non c'è. La capogruppo del Consiglio regionale Irene Galletti è sempre stata molto riottosa nei confronti della figura di Giani. Comunque, forse il più riottoso è proprio il PD, che ha messo da parte uno strumento, quello delle primarie, che aveva tirato fuori per primo e che di recente sembra aver accantonato. Ma forse il PD è rimasto più infastidito dalla reazione sfidante di Giani, molto poco slainiana. Per Azione più Europa, PSI e Partito Repubblicano il candidato c'è già ed è Giani. Lo è anche per Europa Verde, che invita nel frattempo a parlare dei famosi contenuti, mentre il cantiere annunciato dal segretario regionale del PD Fossi ancora non è partito. E anche Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, non ha preso bene l'idea di Fratoianni. Insomma, ora che il centro-sinistra ha la vittoria in tasca, ci saremmo stupiti a non vedere un po' di allegra divisione.
Ad Alessandro Barbero le chiavi della città di Firenze, cerimonia che è in corso in questi minuti in Palazzo Vecchio. Barbero, storico e divulgatore, sta ricevendo infatti il simbolo del riconoscimento cittadino da parte della sindaca Funaro. Linea per i particolari in diretta a Domenico Guarino, che stiamo cercando di contattare, studioso di storia medievale, di storia militare, già professore ordinario di storia medievale presso l'Università del Piemonte Orientale. Barbero è stato protagonista di ieri dell'evento di preapertura della quarta edizione di Testo al Maggio Musicale Fiorentino, con un evento sold out. Ma dicevamo, la consegna delle chiavi della città in questi minuti in Palazzo Vecchio. Domenico, a te la linea.
Sì, cerimonia molto emozionante. La Firenze da cui ricevo le chiavi della città è la città medaglia d'oro della Resistenza. Questo ha detto Barbero, da storico medievista chiaramente è una cosa molto importante, un punto politico significativo. Naturalmente Barbero ha anche detto questa è una città dai mille volti, la capitale dell'umanesimo, uno scrigno d'arte eccezionale, ma ha puntato l'accento sia nelle interviste che abbiamo fatto prima, sia dopo nell'intervento all'atto di ricevere le chiavi della città da parte della sindaca Funaro. Per inciso, sono le prime chiavi della città che la sindaca Funaro dà, quindi un fatto simbolicamente molto importante. Barbero ha tenuto a sottolineare questo legame con la Firenze contemporanea, fatta di lotte, che è figlia della Firenze antifascista, che si sollevò contro il nazifascismo e che appunto è medaglia d'oro della Resistenza. Ha ricordato ad esempio la sua partecipazione agli incontri organizzati dai lavoratori della GKN, oltre che dai lavoratori della Nuova Opinione, in ricordo degli scioperi del 43 che fecero da preludio poi alla nascita del movimento resistenziale e di liberazione del paese. Chiudo dicendo, rimandandovi poi alle interviste nella Newsline, che Barbero ha espresso anche un altro concetto molto interessante, lo sentirete. A una mia domanda su quello che rappresenta oggi Firenze rispetto a quello che rappresentava nel Rinascimento, Barbero ha detto: nel Rinascimento Firenze è una città piena di conflitti. Oggi si tende a voler espellere i conflitti e la conflittualità del consesso sociale, in realtà è una matrice fondamentale di progresso e di storia. Anche questo è un concetto in qualche modo dirompente. Certamente lo storico Barbero non si è tirato indietro rispetto a temi molto delicati della contemporaneità. Te la linea.
La cronaca: nell'ambito di controlli svolti dalla Guardia di Finanza in ristoranti e tavole calde di cucina etnica Prato e provincia, con anche consegna dei pasti alle aziende, le Fiamme Gialle hanno effettuato 630 attività ispettive che hanno portato alla constatazione di irregolarità con una percentuale pari al 100%. Questo è quanto rende noto la Guardia di Finanza di Prato, spiegando che le violazioni per lo più hanno riguardato la mancata emissione degli scontrini fiscali. Il totale complessivo delle sanzioni che seguiranno ai verbali ricevuti dai titolari ammonta ad oltre 380.000 euro. Gli accertamenti svolti in parallelo con l'ASL sulle condizioni igienico-sanitarie hanno portato anche alla sospensione delle attività di 17 esercizi commerciali. Ulteriori particolari sul nostro sito controradio.it. L'ex procuratore capo di Firenze Beniamino De Idda sarà domenica alle 11 all'Auditorium Rogers di Scandicci per un nuovo appuntamento del Libro della Vita, rassegna giunta all'undicesima edizione dedicata quest'anno alla memoria di Sergio Staino. A ingresso libero, De Idda parlerà di Lettera ad una professoressa di Don Lorenzo Milani. Ascoltiamolo.
Avrei dovuto dire Domilani piuttosto che la lettera alla professoressa, e mentre lo dico penso che forse avrei dovuto dire l'obbedienza non è più una virtù, perché anche questo ha segnato profondamente la mia vita. Questo è un po' il senso della mia scelta. In ciascuna stagione della vita uno ha un libro, e il mio libro da ragazzo non era questo, il mio libro da studente universitario era un altro, era il diario di un giudice di Troisi, che poi ha determinato anche la mia scelta di fare il giudice. Quindi per ogni stagione della vita abbiamo un libro, forse. Ecco, Domilani è stato il libro della mia maturità, ecco, e poi non ho più abbandonato. Avevo 30 anni nel 67 e quando è uscita fu una folgorazione, ecco, questa, il linguaggio, il modo con cui affrontava i problemi, il modo di porsi rispetto alla politica e alla vita, ecco questo ha determinato davvero un cambiamento anche nella mia professione, oltre che nei miei rapporti con gli altri. Insomma, ho cominciato a fare il giudice certamente in modo diverso, ma insomma di questo parleremo semmai quando sentiranno tutti, ecco.
Imperdibile appuntamento, estratto di questa intervista che trovate intanto sul nostro sito controradio.it. Diamo uno sguardo in conclusione alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Sulla Toscana nuvoloso con piogge sparse sulle zone settentrionali nella prima parte, su quelle meridionali dal pomeriggio quota neve che si attesta sui 1200 metri, venti meridionali, mari poco mossi, temperature stazionarie, un lieve diminuzione delle massime sulle zone settentrionali. Sono le 12:58 minuti, è tutto per il momento con l'informazione regionale che tornerà nella newsline di questa sera alle 18:35. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.